Napoletano 342-8104-111, fateci sapere cosa ne pensate, come valutate la sua storia politica, tutto quello che ha fatto. Intanto salutiamo e ringraziamo Gianni Bonini, esperto di geopolitica, opinionista, grazie di essere con noi, buonasera.
Grazie a voi, buonasera.
Bonini, lei ha dedicato alla figura di Giorgio Napolitano un interessante articolo sul Tazebao. L'intima coerenza, la complessità, una lettura fuori dalla banalità del coro, perché c'è una banalità del coro intorno a,
sì,
a Giorgio Napolitano.
Sì, c'è una forte banalità. Io cerco di smarcarmi dal servo encomio, dal codardo oltraggio per Cesare Manzoni e ricercare nella figura, nella storia napoletana, una sua coerenza. E la coerenza di Napolitano è quella che poi che lo porta poi alla fine a essere il vincolo del Colle, diciamo così, sul lui realizza alla fine della sua carriera politica, come dire, il controllo del Colle sul vincolo esterno. Il vincolo esterno dato dalla sconfitta nella seconda guerra mondiale, sia in campo economico e istituzionale, dove siamo legati alla UE, sia in campo, diciamo così, geopolitico militare, dove noi rimaniamo legati alla NATO. Quindi lui è un uomo in qualche modo che fin dalla sua formazione all'Enigma Napoli, che è una grande capitale europea e del Mediterraneo, in cui fin dalla sua formazione, diciamo così, è un uomo che interpreta questa sua missione. Togliatti lo opta, lui è un uomo come tutti, gran parte degli intellettuali che poi passeranno nel PC, che si forma nei gufi, nei gruppi universitari fascisti, no? E quindi è un uomo che viene cooptato da Togliatti e diventa il perno di una nuova leva di intellettuali che faranno grandi il PC da questo punto di vista, cosa che non riesce a Nenni, l'ho detto in questo pezzo, perché non ha né i rubli dell'Unione Sovietica, Nenni non può contare sui rubli, né sulla potenza geopolitica e militare dell'Unione Sovietica, né da questo punto di vista a Nenni vengono affittati in qualche modo gli intellettuali azionisti. Poi saranno il suo punto debole.
Però insomma, Napolitano fa parte, diciamo, della famosa corrente migliorista, no? È sempre stato un po' un liberale all'interno del PC, non era un grande estimatore di Berlinguer, a quanto risulta.
Non è vero. Io credo che quando lui va negli Stati Uniti durante il sequestro Moro, 4 giorni mi pare dopo il 16 marzo, in pieno sequestro Moro, lui va per, come dire, cucire ancora meglio i rapporti con gli USA, dove era già abbastanza noto, dove aveva già rapporti, e lo va su mandato di Berlinguer. Insomma, certamente lui all'undicesimo congresso del PC sta dalla parte di Amendola. Allora noi per facilitarlo chiamiamo liberale, la parte migliorista, ma insomma lui è un uomo.
Beh, lui stesso si definiva così, no? Cioè, nel senso, era convinto di questa cosa, l'ha dichiarato, ma è anche il presidente della Repubblica che viene rieletto, no? Cioè, facendo, diciamo, una come possiamo dire, una cosa inedita e forse anche un po' stressando, come viene detto, il dettato costituzionale.
Ma insomma, sì, sicuramente c'è un salto nella presidenza della Repubblica di Napolitano, ma vedi, c'è un salto perché se tu leggi, per esempio, se mi è permesso fare questa piccola digressione, i diari di Ettore Bernabei, tu noterai che la dialettica tra le forze politiche del presidente Gronchi negli anni 50 è fortissima. La critica allora era merce di tutti i giorni. E dopo, con la caduta del muro di Berlino, si riducono gli spazi di manovra dell'Italia e quindi anche la figura del Colle assume, come dire, diventa il Colle garante degli equilibri geopolitici in cui è inserita l'Italia. Si fanno stretti i margini di manovra dell'Italia. Non so se sono stato chiaro.
Assolutamente, però voglio dire, nella narrazione, no? Il fatto che il Presidente della Repubblica sia sicuramente la figura più amata dagli italiani in questo momento scrive una pagina nuova rispetto al passato. Lo scrive probabilmente anche perché abbiamo un Presidente della Repubblica che oggi non fa più scandalo rieleggere un Presidente della Repubblica, no?
Cosa che questo è innovativo, però ti ripeto, è innovativo perché viene a maturazione quella trasformazione del paese dell'Italia, in cui, voglio dire, tutto sommato i leader politici hanno uno spessore culturale minore rispetto al passato, ma insomma sono gli uomini che esprimono gli spazi geopolitici che si riducono per l'Italia. La globalizzazione, la fine del muro di Berlino, l'avvento della turbofinanza riducono inevitabilmente i nostri spazi geopolitici, si evidenziano tutte le debolezze del paese, e allora il Covid diventa garante di questo vincolo.
Io in realtà avevo aperto un altro filone di riflessione, forse non ero stato molto chiaro, relativo al fatto che Napolitano, per un certo periodo, ricordiamo la dialettica, chiamiamola così, con Berlusconi, è stato visto come il difensore, no, della Costituzione rispetto ai tentativi di attacco addirittura eversivi che venivano portati o descritti come tali da parte del centrodestra berlusconiano. Però appunto proprio questo difensore della Costituzione da una parte la vuole cambiare, il famoso comitato dei 100 saggi presieduto da Quagliariello, il referendum di Renzi, e dall'altro accetta un secondo mandato che è vero non è escluso nella Costituzione, ma non è nemmeno previsto.
La verità è che non avevano trovato un'altra personalità così forte e così importante da poterlo sostituire, quindi i partiti, quello del resto dei partiti, prendono tempo. Ma vedi, anche sul difensore della Costituzione è vero, però ti ricordo che durante l'interrogatorio al Tribunale di Milano Craxi lo critica in qualche modo per aver fatto, non essersi accorto dei finanziamenti sovietici, lo dice naturalmente ironicamente Bettino Craxi, dei finanziamenti sovietici al PC, però lo critica e non lo dice sostanzialmente, perché è l'uomo che in qualche modo riduce l'immunità parlamentare, non voglio dire dà il via libera a Tangentopoli, ma insomma riduce fortemente l'immunità parlamentare, che era, come dire, una garanzia.
Dobbiamo fermarci qui, Gianni Bonini. Intanto abbiamo messo tanta carne al fuoco.